Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento settimanale, ma anche ultimo per quello che concerne questa settimana di tanti appuntamenti con tante novità e soprattutto siamo già alla vigilia di un match importante e questo ci fa solo che piacere. Troviamo come ogni venerdì The Voice, la voce che ci accompagna in questo fine settimana. Ovviamente sto parlando di Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
In maniera particolare noi lo facciamo alle nostre ascoltatrici.
Certo. E ne abbiamo. Mandano anche messaggi, si fanno sentire. Stefano,
settimana io ti stuzzico subito, vai, poi dopo andiamo con la scaletta vera e propria, ma ti stuzzico intanto sulle ultime informazioni per quello che riguarda i nuovi orari.
Sì, questa proposta lanciata dal presidente della Lega di Serie C, Ghirelli, che ha proposto appunto di anticipare lo svolgimento delle gare il sabato e la domenica in due orari diversi, 12.30 e 14.30, lo ricordiamo per chi non fosse al corrente degli ultimi sviluppi. Questa è stata una proposta lanciata circa una settimana fa, ma sulla quale si è aperto un ampio dibattito fra tutti gli interessati, i club in particolare, e anche poi sentiremo, e lo diciamo ai nostri ascoltatori, avremo questa sera un ospite d'eccezione, l'amministratore delegato dell'US Ancona, Roberto Ripa. Anche con lui ne parleremo, perché chiaramente è un po' una rivoluzione, Stefano. Sì, soprattutto pensando a...
Io penso anche mentale.
Mentale, pensando alla mattina, insomma, noi siamo abituati da bambini, ragazzini che giocano la domenica mattina. Il sabato la vedo un po' dura, insomma, 10.30 del sabato.
Però mi pare che per quello che riguarda il sabato abbia già un po' glissato, insomma.
Sì, mi pare un po' impraticabile, ma... Diciamo la verità, Stefano, dietro a questo c'è un'esigenza di contenere i costi, no? dell'illuminazione.
Che ce ne accorgeremo tutti quanti tra pochissimo.
Purtroppo sì, ce ne siamo già accorti, veramente. Sì. Adesso insomma, il conto diventa ancora più salato. Speriamo appunto che vengano trovate delle adeguate contromisure in sede governativa, perché veramente, insomma... Questa escalation dei prezzi e dell'energia insomma, mette un po' in crisi tutto il nostro sistema produttivo, oltre alle famiglie, e quindi anche per sistema produttivo va ricompreso anche il calcio e loro. Quindi questa proposta viene dall'esigenza di cercare di contenere i costi. Direi di più, Stefano, siccome a più riprese Gravina e anche Ghirelli hanno sottolineato l'esigenza di essere considerati, e poi questo è accaduto, il calcio come un settore produttivo come gli altri, e quindi di poter beneficiare, no, degli aiuti fiscali, soprattutto che col credito d'imposta che il governo ha predisposto per attutire, uno degli strumenti che il governo ha messo in campo per attutire l'effetto di questi rincari dell'energia, poter dire al governo: abbiamo fatto la nostra parte, stiamo cercando, no, di andare incontro a quelle che sono tutte le indicazioni che in sede governativa sono già partite anche verso le famiglie. Avrete visto tutti gli spot, no, di non lasciare le luci accese, di chiudere le lucine, quelle degli stand by, insomma tutti questi accorgimenti sui quali c'è attenzione adesso per cercare appunto di abbassare il costo della nostra bolletta energetica. Per cui questo è un tentativo per poter dire al governo: noi la stiamo facendo la nostra parte, dateci una mano.
Se da una parte si chiedono soldi, dall'altra parte bisogna far vedere
che non li sciupi.
Ecco, che non li sciupi, perché è inutile giocare in orari seppur belli, se poi però devi accendere i fari e se ne vanno sui 7.000 euro a partita.
Le notturne hanno il loro fascino, però alla fine se tu fai 10 notturne per una società di Lega Pro sono tanti soldi, perché insomma... credo che minimo siano 7-8 mila euro di spesa di bolletta, insomma.
Con quelle nuove
saranno di più, magari raddoppiano, più. E capite che fare 8-10 partite notturne in un anno, perché qui poi ci sono anche, c'è il discorso degli infrasettimanali, no? Dei turni infrasettimanali già ad ottobre, che... oltre alla Coppa Italia, cioè ancora giocherà 7 partite in un mese compresse, perché c'è il turno del 5 ottobre di Coppa Italia con il Rimini e si gioca appunto di pomeriggio, poi c'è l'altro turno infrasettimanale di campionato, e chiaramente non sarà possibile giocare in notturna, secondo me, nei turni infrasettimanali, come invece siamo abituati a vedere fino adesso, almeno nelle stagioni non troppo rigide. Ma tant'è vero che i turni infrasettimanali sono concentrati nei mesi più tiepidi, no? Come temperatura.
Sì, è da vedere appunto come si comporteranno, perché poi c'è il problema che, allora, da quello che ho capito, poi tu correggimi che sei il boss dell'informazione, ma da quello che ho capito, insomma, la Lega ha dato delle direttive, che però non sono direttive così tassative, perché poi tra società ci può essere un accordo tenendo conto di quelli che saranno però gli slot televisivi, quindi c'è anche questo incrocio qua.
Però attenzione, perché qui gli interessi in ballo sono diversi. Giustamente, poi lo sentiremo Ripa già ieri, quando l'abbiamo sentito, l'abbiamo stimolato su questo tema, ma ripeto, sentiremo dalla sua viva voce il suo pensiero. Lui ha sottolineato come ci sia sì da tenere conto delle esigenze televisive, ma anche da tutelare le esigenze, gli interessi del pubblico che va allo stadio, e questo mi è piaciuto, perché Stefano, se mi permetti, non sempre negli ultimi anni sono state fatte politiche, almeno a livello di Serie C, per incrementare il pubblico, per favorire la frequentazione dello stadio, cioè delle partite dal vivo, dal campo. E quindi direi che questo è una presa di posizione importante. Ci sarà un voto su questo comunque, e poi lì diventa cogente, cioè nel momento in cui ti dicono tu devi giocare soltanto in queste fasce orarie, poi sì, sappiamo, no, che c'è la possibilità fra due società di
venirsi incontro,
di trovare un accordo, ma sempre poi ci deve essere la ratifica della Lega, quindi certo. Insomma, diventa complicato.
È complicato, però insomma, se c'è la volontà...
Scusami, a monte ci sono i contratti già firmati con le televisioni, per cui, per esempio, per dirne una, il Monday Night del lunedì sera
rimane,
cioè tu lì c'è un contratto con la Rai e tu hai una partita dal lunedì sera in notturna, è necessario che si disputi.
Rimane fisso, però c'è il problema che poi il sabato c'è la Serie B, la domenica ci possono essere altri intrecci, e da quello che ho capito, insomma,
Sky ha preso
i diritti anche, no, quest'anno, quindi,
della Serie C,
Serie C, quindi c'è un buco Sky che...
Ma secondo te perché Ghirelli si è lanciato in questa proposta che lì per lì sembrava folle, della domenica, sostanzialmente la domenica, lui ha parlato di fine settimana, ma la domenica alle 10:30, perché una fascia oraria che non collide con gli altri campionati, quelli di fascia più alta, no? Quindi alle 10:30 della mattina, se la Serie C gioca delle partite alle 10:30 della mattina, non ha concorrenza, almeno dal punto di vista calcistico. Poi ce ne sono tante altre di concorrenza, no? Della domenica mattina. Beh, e c'è anche e se mi permetti, c'è anche la tradizione, perché tradizionalmente non si ha l'abitudine di vedere una partita del calcio dei grandi, tra virgolette, la mattina alle 10:30. Però io ricordo, Stefano, e qui vorrei, magari poi sentiremo anche i nostri ascoltatori, perché li stimolo a scriverci, io ricordo che quando fu lanciata per esigenze televisive il lunch match, delle 12:30. Le prime volte tutti si meravigliavano, dice, ma non la guarda nessuno, non la vede nessuno. Invece, se a distanza di anni
la 12:30 sono rimaste,
la Pay TV ci lascia questa fascia oraria, vuol dire che la gente la guarda.
E io penso, insomma, che qualche partita a rotazione, come potrà essere sicuramente la rotazione del sabato e la rotazione delle 12:30, se ti capita una o due volte in tutto il campionato, mettene anche tre, si può sopportare.
Oh, poi c'è la voce di chi dice, già i nostri ascoltatori
stanno già...
ma perché giocare alle 14:30 vi fa proprio schifo? Che sarebbe l'orario classico. Noi ricordiamo, Stefano, abbiamo tutte e due i capelli bianchi, quando tutte le partite nei mesi invernali si disputavano alle 14:30, Serie A, Serie B, Serie C, non c'era di distinzione, no?
Era un classico, era quello.
Erano in contemporanea tutte quante.
E quello sarebbe il top. Se giocare in contemporanea, insomma, sarebbe il top. Però già
me
sappiamo che
è un orario che va rivalutato, quello delle 14:30.
Poi sappiamo però, appunto, che ci sarà il posticipo, quindi una a rotazione se ne va a giocare di lunedì.
Ma guardiamo un po' tanto per anche prenderlo come esempio, guardiamo un po' il programma del girone B della Serie C di questo fine settimana. Vai, leggi
allora
un po'.
Si parte con domani due match alle 14:30 e Torres Vispesaro. Alle 17:30 Pontedera-Siena. Si prosegue poi alle 14:30 di domenica con Carrarese-Gubbio, Cesena-Ricanatese, Fermana-Olbia, Fiorenzuola-Reggiana, Rimini-Alessandria, San Donato-Lucchese, Virtus-Entella-Imolese e ovviamente allo stadio del Conero l'Ancona che ospita il Montevarchi.
Tutte alle 14:30 di domenica, quindi tutte alle 14:30. Per cui io penso che non sarebbe uno scandalo, no? se
rimanesse così la domenica non sarebbe.
Sì, ma neanche se qualcuna dovesse anticipare alle 12:30, insomma, non credo che sarebbe.
Sì, appunto, se fosse una rotazione.
Ricordo che l'Ancona qualche anno fa, penso 2015, disputò una gara all'Aquila alle 12:30 alla mattina. Anzi, ricordo che c'era il problema del ghiaccio, era il 6 gennaio, il 6 o il 7 gennaio, insomma, intorno alla Befana. E in effetti questa è stata un'occasione in cui la...
abbiamo sperimentato, tu
sì,
dici,
abbiamo
no?
sperimentato questo tipo di orario, sì.
Allora, andiamo a vedere un po' intanto Fabio Florio.
Aspetta,
andiamo in pubblicità perché,
sì, andiamo in pubblicità perché ci siamo, poi dopo diamo la voce ai nostri ascoltatori.
A Fabio Florio ti dice: Nando, c'hai caldo? Perché ti vedono in maniche corte, quindi ma qui dentro è caldo, ragazzi, state tranquilli che qui dentro comunque gli altri studi
io
è
quasi
caldo.
Sempre caldo, non potete quindi... Non vi meravigliate perché io difficilmente sento freddo.
Tanti pensieri, 334 35 20 488, state con noi, pausa perché andiamo subito poi con il primo ospite.
Punto bianco rosso. A shoe like this has never been made, the name of the brand is Technosafe, lightness, safety, comfort and fun goes land here and run.
Technosafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo sempre sulle frequenze di Radio 2, ancora un pochettino prima di raggiungere il nostro prossimo ospite, e ho corso un po' troppo, invece ce l'avremo tra un po', quindi state tranquillamente con noi, non vi scaldate, che noi adesso andiamo a vedere un po' di vostri pensieri, quelli che ci state scrivendo.
Sì, sono tanti, già cominciano a essere tanti, quindi...
E poi dopo andremo a scoprire le nostre carte, insomma, tranquilli, andate con calma che...
No, sorrido perché vedo a volo d'uccello... I messaggi che stanno arrivando, che sono tanti,
sono tanti, sono molto entusiasti di quello che sta avvenendo. Allora andiamo a vederli assieme. Partiamo dal fondo proprio. Eccoci qua. Allora, tanto c'era, il buonasera che si è arrivato da Fabio.
Grazie a Fabio, del buonasera, ricambio.
Fa sempre piacere. Gianni Frittella, ma prolungare l'ora legale non sarebbe utile, ma chi abbiamo il governo non si sa, perché si se sa c'è il governo nuovo. Quindi Gianni, la seconda parte la scopriremo assieme. Per l'ora legale
ci vogliono una ventina di giorni ancora prima di avere problemi.
Vediamo, insomma, che aria tira. In effetti, insomma, mantenerla ancora un po' non sarebbe male. Proprio per un discorso di risparmio.
Ma credo che si stiano facendo ragionamenti di questo tipo.
Perché almeno in quest'anno è un'annata particolare. Gianni Redde, niente paura, se giochiamo sempre al giorno, perché 30 anni fa, quando mai si giocava di notturna, gli stadi non avevano neanche i tralicci per l'illuminazione. Chi ci rimane male saranno le televisioni, peggio per loro.
Ma il problema è che è peggio per loro per le televisioni, ma le televisioni sono quelle che danno i soldi alle società.
Insomma, a me mi fa sorridere un po' il fatto, no, che ci siano state tantissime lamentele per DAZN, adesso mi becco una querela, da DAZN, e DAZN si è andato a comprare Eleven.
DAZN ha rilevato Eleven, questa è notizia di qualche giorno fa. No? Dopo avremo Andrea Verdolini che fa il telecronista per Eleven. Chiederemo a lui anche come vede questa svolta.
Max Serinelli, il problema dei costi energetici c'è da molto prima della vicenda del Nord Europa. Iniziare a pensare al campionato a 16 squadre solo di domenica pomeriggio, stralciare contratti con un emittente che per stessa missione dei presidenti di società danno briciole, vabbè, intanto la destinazione di Ghirelli sarebbe la destituzione di Ghirelli sarebbe il top. Insomma, Max ce l'ha con Ghirelli. Leonardo,
però Max, bisogna pure considerare che, insomma, a capo di tutto questo c'è Gravina, perché poi è chiaro che insomma c'è una sorta di allineamento, e non mi pare, insomma, che Gravina in questi anni, adesso al di là della vicenda adesso degli orari, che Gravina si sia segnalato per capacità di avere una visione futuribile sia dal punto di vista dei risultati sportivi che dal punto di vista della gestione amministrativa, perché sostanzialmente ha sempre parlato di riforme, ma in realtà non si è fatto niente.
Si parla, no? Sì. Costa poco.
Sono 4 anni che ne parla.
Parlare solo fa bene, dai, esatto. Dai, non ti preoccupare.
Leonardo...
È simpatica questa idea, perché dice le 10:30 sono un orario buono per vedere le partite dalla Malesia.
A proposito di quello che scrive Leonardo, sai cosa mi è venuto in mente sentendo questi discorsi sugli orari? Che siccome Tiong, per vedere le partite dell'Ancona, le vede tutte, con i suoi amici le vede, le guarda alle 2 di notte, se l'orario fosse effettivamente anticipato alle 10:30, forse se tanto mi dà tanto, Tiong potrebbe tranquillamente guardarsi le partite a ora di cena, no? Almeno ecco. lui ci guadagna.
Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura. Adesso io aspetta che ti faccio un'operazione qui, perché anche su YouTube siamo presenti, quindi nel canale YouTube c'è un altro tipo di inquadratura, e quindi non c'eri e adesso ti ho inserito, ecco, quindi nel canale YouTube potete vedere anche il nostro Ferdinando Vicini è quella alta, quindi non vedono le maniche, dai, quindi ti salvi. Invece per chi ci segue tramite Facebook vi beccate il nostro Nando con le maniche corte. Gianluca, Ferdinando, l'orario canonico delle gare di campionato alle 14:30, non altri.
E lui ricorda Gianluca un'Ancona Pistoiese disputata la domenica alle 11, però c'erano motivi particolari quella volta, non era, quindi Max Serenelli infatti
non è migliore per quello che
parla di Gravina, sì, no, ecco, sì, ecco, sì, sì. Rispondeva alla mia osservazione su Gravina.
Dice che non è. Allora, vediamo anche messaggi sulla nostra pagina Facebook. Andiamo a scoprirli, andiamo a vedere cosa c'è. Ti dice C'è un buonasera da Leonardo Brocanelli, un buonasera da Cristiano Basili.
Grazie, buonasera anche a voi, buonasera Cristiano,
Bruno.
Buonasera Leonardo.
Bruno che dice, possibile che nessuno venga in mente di lasciare l'ora legale o mi sfugge qualcosa?
No, l'abbiamo detto anche prima, no? C'è qualcun
però
altro
non è un problema solo italiano, ci dovrebbe essere proprio una modifica a livello europeo.
Sì, però ecco, ripeto, è una cosa su cui stanno ragionando. Sempre
pensando.
Bruno Cardilli dice, ma i soldi che arrivano alle società da Eleven giustificano i condizionamenti che tifosi e società devono subire? Beh, allora, considerato che le società finora non si sono mai ribellate, io confesso che non ho i conti precisi di quanto Eleven, di quanto i proventi televisivi in generale arrivino alle società, però insomma non si sono da quando c'è questa tra virgolette chiamiamola dittatura televisiva, le lamentele io non le ho sentite e le società continuano ad adeguarsi alle esigenze televisive. Sarebbe una scelta possibile quella di tornare indietro, cioè di dire adesso gli orari li decidiamo noi e le televisioni si adeguano a noi? Non credo, perché qui siamo in un sistema, insomma, no? Bisogna convivere con tutta un'altra serie di componenti di quello che è il sistema calcio.
Anche perché tra le tante cose...
Comunque sull'ora legale veramente so che si stanno facendo dei ragionamenti, proprio in virtù di questa esigenza di sfruttare la luce solare e diminuire le ore di illuminazione artificiale.
Dicevo che tra le tante cose che sono al vaglio, ogni tanto sbuca fuori, fa capolino nella mente della Lega sempre la solita querelle di crearsi un canale televisivo suo.
Sì, noi non abbiamo una buona, proprio l'Ancona non ha un buon ricordo di questa storia, perché voi ve lo ricordate,
abbiamo fatto un tonfo quell'anno,
insomma, l'anno di Pieroni e della Serie A, 5 società che furono aderirono alla proposta di
ci cascarono in pieno
di questo canale che doveva essere questa piattaforma che doveva essere gestita appunto dalla Lega, poi in realtà insomma sappiamo come è andata a finire.
Ancora ho il ricevitore satellitare di là, eh?
Ah, okay.
Ce l'ho lì come ricordo dell'epoca.
Com'era, gioco calcio si chiamava?
Mi pare di sì, però era, il ricevitore era ad hoc perché non era Sky ma dovevi prenderti un ricevitore.
No,
sì.
Non ha mai trasmesso nemmeno un minuto di una partita quella società.
Quindi questa era... Però adesso ci vogliono provare con lo streaming, sai? Lo streaming è un altro par di maniche, costa di meno realizzare lo streaming.
Certo.
E io suppongo che, visto che ci sia... Allora, a monte, facciamo un rewind. Tra le varie iniziative c'è anche quello del VAR.
Sì.
Che per adesso è abbinato
solo playoff,
però in ottica futura, se tu in ogni caso prevedi il VAR, vuol dire che devi piazzare delle telecamere.
Sicuramente.
Quindi devi avere una gestione...
E neanche una, cioè devi avere diverse angolazioni.
Ecco. Quindi a quel punto, se tu hai già le telecamere piazzate, è ovvio che uno...
Puoi anche produrre la partita.
Quindi ecco, io direi che non è proprio una cosa remota... Perché ci sono tanti passaggi, no? Quindi bisogna capire i vari passaggi, i vari meccanismi. E a questo punto, se il VAR è presente in tutte le partite, in ottica sempre futura, prima parliamo, se ce l'hai lì, c'hai già i tecnici, c'hai già tutto, perché non farti le tue immagini da trasmettere? Sai che sbornia ti onga alle 2 di notte?
Perché? Perché il nostro ascoltatore presume che Tiong beva mentre vede la partita. Proprio Tiong ha la birra, no?
Esatto,
stiamo aspettando che arrivi la birra di Tiong. Quindi.
La famosa birra di Tiong. Mimmo ci scrive, ciao a tutti, io la vedo così, ok alle 14.30, bene, 2 o 3 volte alle 12.30, il vantaggio, oltre al risparmio energetico, vuoi mettere andare allo stadio Findus nelle ore più calde? Sarebbe il nostro.
Il Findus.
La probabile assenza di nebbia e il resto della giornata potete stare in famiglia o a passeggio per il corso.
Infatti ci sono anche gli aspetti positivi, Mimmo ha ragione, io alle 12.30 secondo me è una ipotesi percorribile. E invece ecco le 10.30 la vedo dura, però Stefano io ripeto è anche una questione di tradizione, no? Non siamo abituati a pensare al calcio alle 10.30, non è uguale, no. Cioè, il calcio professionistico da nessuna parte in Europa si gioca alle 10.30, neanche nelle lande del nord dove fa più freddo, però insomma Ancora altri messaggi su Facebook.
Maurizio Mercadante dice: a sentire la Nocelli, i soldi delle TV non sono tantissimi.
Però se tanto mi dà tanto, sì, magari è vero, però se tanto mi dà tanto,
però sono soldi.
Perché la Lega, che ripeto, dovrebbe tutelare gli interessi di tutte le società calcistiche, perché la Lega è fatta, è un'associazione di tutte le società, no? La FIGC invece è la federazione. Quindi se la Lega firma questi contratti, io non credo, Stefano, che a qualcuno venga puntata la classica pistola alla tempia,
no,
per firmare contratti.
Visto che l'ho vissuta di qua, no? come editore l'ho vissuta questa querelle.
Radio 2, i soldi li tira fuori, ve lo posso assicurare. Quindi
quest'anno cosa ha fatto la Lega, però? Non ci ha dato l'esclusiva.
Sì, l'anno scorso avevamo l'esclusiva. Radio 2 ha acquistato l'esclusiva, quest'anno l'esclusiva non c'è stata.
Cioè, non è che non l'ha data noi,
cioè, pure acquistando i diritti,
non ha dato.
Ma non era proprio prevista. Spieghiamolo questo.
Il stesso discorso vale per le televisioni, no? Ha concesso le partite, la Lega, ma non ha dato l'esclusiva, ecco perché c'è su Eleven, c'è sulla Rai,
Sky.
Perché cosa ha fatto? Furbacchiona la Lega quest'anno dice: ok, li vendiamo a tutti, vuoi le partite? Perfetto, basta che paghi, l'importante è quello, che paghi, sì. E puoi fare le partite che vuoi.
Però quindi era evidente, Stefano, che questa marcia indietro rispetto all'anno scorso fosse finalizzata all'ingresso di Sky, questo mi pare evidente.
Certo, no? Ha fatto entrare Sky per quello che riguarda le radio,
perché diciamo, ricordiamo che fino all'anno scorso c'era una concorrenza tra virgolette diversa, perché c'era Eleven, che trasmette in streaming, ed è un altro discorso, no?
È un'altra piattaforma.
L'unica era la Rai, che ti trasmetteva comunque la partita in chiaro a lunedì sera, ma anche lì tu non avevi la contemporaneità, no? Invece adesso con Sky c'è una concorrenza di fatto. È di fatto la concorrenza.
Sì, è una concorrenza televisiva, diciamo, come immagini, però dall'altra parte loro non hanno fatto la gara, perché fino all'anno scorso c'era la gara, no?
Saba ci vede lungo,
Saba ci dà anche il là, perché dice: buonasera a tutti, il problema delle 12:30 è saltare i ravaioli de mi socera. Vabbè,
però c'era pure chi diceva,
torniamo al cambio,
su Facebook, c'era chi diceva su Facebook diceva che si potrebbe proporre, le società potrebbero proporre, credo di aver capito,
sì,
il ticket partita pranzo
potrebbe essere un'alternativa,
potrebbero fare delle convenzioni partita pranzo, quindi offrire un catering allo stadio e tu compri il biglietto e compri anche, potrebbe essere un'idea, no? Il pranzo,
sì.
E invece ancora un altro messaggio c'era un altro messaggio, sì, nel nostro ascoltatrice: gioco calcio, questo Max Serenelli, sono tra i pochi con
fessacchiotti,
che fecero l'abbonamento, 39 euro fino a fine stagione, Manando durò circa un mese, ne vidi almeno 4 di partite dell'Ancona. Stefano andava bene sul decoder di stream. Poi tutto confluì nella Sky, però quelle 4 partite io l'hai viste, ma non sono state prodotte da gioco calcio non produsse mai nemmeno un minuto di partita, insomma, che le girava Sky sostanzialmente.
C'era il cinescopio con la scritta che doveva iniziare, no?
Era un carrozzone, diciamo la verità, insomma,
Però insomma hanno fatto perdere tanti soldi a quella volta Pieroni.
Non solo 5 società della Serie A, mi ricordo, tutte quelle di fascia più bassa, Ancona,
guarda caso, alla fine,
le grandi nessuna è andata con gioco,
e la furbacchiotta è stata proprio quella mossa lì, perché incentivate, diceva vi daremo tot, e poi alla fine invece giocare alle 12:30 risparmi 10.000 euro, bene, ma perdi 1.000 paganti, fate voi i conti, Moreno. Moreno mio, è un cane che si morde la coda, è questo, perché tenere accesi gli impianti è un costo grosso, e poi ce ne sapremo
comunque
dire
il tema è caldo e interessa tanti, sentiremo Ripa, tanto siamo, penso che
adesso
siamo
i sondaggi quelli più tremendi, no? Parlano di 3.000 euro a famiglia, sono i costi,
Io oggi ho letto la famiglia tipo che consuma 2.600 megawatt all'anno,
No, megawatt no.
No, watt forse.
Kilowatt. Kilowatt, ecco, megawatt sì, un po' no, troppi, giusto,
Vabbè, ma non sono esperto di queste cose.
Sennò io vado in bancarotta subito.
No, megawatt.
No, kilowatt.
No. Cioè, quindi sarebbero 260 megawatt.
No.
No, 26 megawatt.
Neanche megawatt è una cosa.
Vabbè, 2600 kilowatt.
Andiamo sulla produzione proprio.
Comunque 2600 kilowatt sono la media di una famiglia, tipo. Sì. Ecco. Lì mi pare che si parli di un aumento del
65%
rispetto a quello che si pagava già quest'anno, quindi già
con l'aumento del 50%,
del 50% rispetto a quello che si pagava nel 2021. È pesante.
È pesantissima, sarà pesantissima, quindi se non si mettono d'accordo, soprattutto a me mi fa sorridere, poi io provo a telefonare, mi fa sorridere il fatto che poi sarà capitato a tutti coloro che viaggiano su Facebook, così, no?
Scusa, c'è anche questo tema che il nostro ascoltatore sottolinea con questo messaggio, dice 1231 Brobbio, le società compresa la nostra ne è colpevole, se no avrebbero protestato, il problema si risolve con le partite alle 14:30 punti. Se no, ridatemi i soldi dell'abbonamento, dato che per voi non contano. Cioè, c'è anche un problema legale, secondo me. Però, quando sono stati sottoscritti gli abbonamenti,
non c'era scritto l'orario.
È
per quello che sono stati anche inferiori rispetto alla normale, perché non c'era né l'orario né il giorno.
È comprensibile l'arrabbiatura di chi ha fatto l'abbonamento e si trova comunque a pensare ad una fascia oraria di cui non aveva minimamente idea quando ha sottoscritto l'abbonamento. E insomma,
saranno tutte le partite.
Io penso
lì.
Che poi sia
di quello che ti dicevo a proposito del costo dell'energia, no? Se tanto come capita a me, sarà capitato anche a te, sulle app, su Facebook, su internet, quando giri, no? Compagnie che in realtà sono solo due broker alla fine, che vendono elettricità e ti dicono: la nostra energia, vieni da noi perché noi produciamo energia elettrica al 30% ecologica, quell'altro 50% ecologico. Allora, se fai il 50% o il 30%,
mi dovresti far pagare di meno.
Dovresti farmi pagare molto di meno perché non consumi metano. È ecologica la tua.
Invece tranquillamente. Non è così, Stefano. C'è una componente di speculazione molto forte in questi aumenti. Io ricordo l'esempio della pasta. Molte società che producono, aziende che producono pasta, sostenevano di produrre la pasta utilizzando solo grano italiano, però poi quando c'è scoppiata la guerra in Ucraina gli aumenti ci sono stati per tutti, allora ecco qui poi qualcosa stride. Poi vero, ci sono dei costi di produzione che sono indipendenti dalla zona di produzione del grano, però insomma la speculazione è forte. Credo che abbiamo raggiunto il nostro primo ospite, è con noi l'amministratore delegato dell'US Ancona, Roberto Ripa, che io ringrazio.
Ritorno un attimo sul grano, no? Da sempre si è detto il grano canadese e il grano russo.
Sì, però ci sono aziende...
E noi facevamo i furbi dicendo che lo facciamo solo col grano italiano.
Poi lo riprendiamo, non voglio far attendere
però
il nostro
ospite. Però l'assurdo è anche quello.
Grazie, e intanto ringrazio Roberto Ripa per la sua disponibilità. Abbiamo con noi l'amministratore delegato dell'US Ancona. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Roberto, i nostri ascoltatori, si è scatenato il dibattito, abbiamo tantissimi messaggi sulla questione calda di questi orari proposti dalla Lega, no? Delle 10:30 e delle 12:30 in alcuni casi. Ecco, quindi andiamo subito su questo tema perché in tanti ci hanno scritto. Mi pare che tu abbia già espresso una posizione chiara su questa proposta.
Beh, è un po' la posizione che secondo me è giusto mantenere, nel senso che è vero che ci sono problematiche a livello globale, no? E questo non si può negare, è che il momento è veramente critico, no? A livello economico, però ecco, si deve conciliare comunque sia con le esigenze di chi lo spettacolo lo fa, che non è solo le squadre, qui probabilmente bisogna tener conto sicuramente di chi lo spettacolo lo fa, e sono i tifosi, è inutile negarlo, cioè senza i tifosi il calcio non si fa, nessuno va in campo per giocare da soli, e quindi bisogna tenerne assolutamente conto, mantenendo e sapendo che il momento è un po' particolare, quindi trovare il modo migliore, la formula migliore. Io ho 55 anni, calcio me lo ricordo sempre con le partite alle 2:30, la domenica canonica, esatto. Credo anche voi.
Assolutamente sì.
Tanto più giovani.
Più di te.
E quindi siamo legati a quello, siamo legati al 90° minuto che aspettavi come una manna che calasse dal cielo per vedere i gol. Però io credo che insomma, eccolo, è comunque orario diurno, no?
Sì.
E quindi io credo che bisogna tenere conto un po' di tutto, ecco, questo secondo me è la cosa migliore da fare.
Sì, ecco, dicevi ieri che bisogna contemperare le esigenze di tutti, ma anche tenere conto che alla fine il pubblico è un, appunto, quello che stavi ripetendo, che il pubblico è un attore principale e protagonista dello spettacolo calcistico. Abbiamo tutti negli occhi l'anno 2020 del Covid, con questi stadi chiusi non sembrava quasi di vedere una partita di calcio, insomma.
Certo, non lo dico io, lo dico, cioè, è la realtà, insomma, dai, il calcio di tutti, ripeto, è un trasferire emozioni da una parte all'altra, è uno scambiare emozioni, quindi è chiaro che bisogna tenere, quindi proprio per questo sotto controllo le esigenze di tutti. Questa credo che sia la cosa più intelligente da fare.
Assolutamente, anche perché, ecco, anche se dal punto di vista giuridico credo che nessuna azione di risarcimento sarebbe fondata, perché quando uno ha acquistato l'abbonamento in estate non è che gli veniva garantito una fascia oraria piuttosto che un'altra, però dal punto di vista etico direi a uno che ha fatto l'abbonamento non gli possiamo dare 10 partite di quelle che ha comprato tutte alle 10:30 della domenica mattina, insomma mi sembrerebbe una forzatura.
Beh, questo sicuramente sì, insomma, cioè nel senso che ci possono stare degli anticipi, scusami, dei posticipi lunedì e magari qualche orario diverso. Io non credo poi che ne siano così tanti, perché vuol dire, se la intenzione è quella di cercare di favorire le società per quanto riguarda il risparmio energetico, insomma tutto quello che sappiamo, l'orario delle 2:30 credo che sia consono, no?
È l'ideale.
Poi naturalmente l'ideale per quello che ci siamo detti prima, per le abitudini,
certo,
nostre.
Certo.
Però anche dal punto di vista proprio energetico è giusto far in quella maniera lì. Poi si capisce anche il discorso televisivo, perché comunque sia ci sono degli accordi fatti, e quindi magari saltuariamente potrà capitare. Io credo che bisogna, la virtù è sempre nel mezzo.
Esatto. Esatto. Credo che non sia una morte d'uomo se qualche volta capiti di giocare alle 12:30, invece è diverso, insomma, se dovessimo costringere i tifosi tutte le domeniche ad andare allo stadio alle 12:30. Anche perché le 12:30, lo dicevo prima, è un orario che è stato già abbondantemente sdoganato da parecchio tempo, con l'introduzione di Sky sostanzialmente, no? In Serie A, così.
Quindi consideriamo che in Serie A, stavo vedendo un pochettino, non in Serie A ma nel palinsesto di Mediaset, se non sbaglio, da qui a fine anno ci sono praticamente, cioè da qui al mondiale ci sono praticamente solo 4 giorni liberi senza partite.
Guarda, senza questa partite. Ci dai una notizia, io non l'avevo fatto questa.
L'ho letto sono solo cose. Da qui all'inizio del mondiale, cioè all'ultima partita prima del mondiale, ci sono solo 4 giorni liberi,
quindi nei prossimi 45 giorni, perché più o meno tanto è, no? Perché mi pare che l'ultima è verso il 10 di novembre. Si giocherà tutti i giorni tranne quattro giornate in cui non avrà.
Però è l'effetto, insomma, del anche sì. Il calcio ha subito delle grossissime perdite, questo lo sappiamo, e quindi è normale che comunque sia le risorse che ti vengono devi tra virgolette sottostare. Io dico sempre che la virtù è sempre nel mezzo, cerchiamo di accontentare naturalmente di salvaguardare le società che insomma, hanno passato negli ultimi anni in maniera veramente difficile, ma anche il cuore pulsante dello sport e del calcio calcistico.
Però ecco, va bene, abbiamo fatto delle considerazioni di ampio raggio, perché bisogna tenere conto di tutti i fattori e dei interessi contrapposti e incrociati, che ce ne sono tanti, no? Televisioni, le squadre, lo spettacolo. Però ecco, a me è piaciuta, lo dico ecco in maniera spassionata, la tua sottolineatura sull'esigenza di tutelare comunque il tifoso che viene allo stadio, perché io credo che dovremmo tornare a favorire, a incentivare, no, la frequentazione dello stadio, cosa che negli ultimi anni, insomma, ci sono state politiche che forse l'hanno scoraggiato.
Non è solo, non dipende solo dalle televisioni o dal fatto dei spostamenti degli orari, certo che è importante. Io credo che dobbiamo essere noi, anche società, a coinvolgere, come lo scorso anno, insomma, già l'Ancona aveva fatto e che sta continuando a fare, bisogna coinvolgerli. Io quando con Tony Tiong voglio comprare una squadra di calcio, guarda che non prendi una squadra di calcio, prendi una community, e in base a questo, tra virgolette, devi ragionare su ogni cosa che andiamo a fare, perché un club è una community, è composta dal management, è composta dai giocatori, dalla squadra, è composta dai tifosi, è composta dai media, è composta da tutte le componenti. E quindi io credo che sia naturale, insomma, ragionare in una certa maniera.
E questo è giustissimo, perché è il motivo per cui una società di calcio è un'azienda a tutti gli effetti, ma non sarà mai un'azienda come le altre, perché c'è una componente affettiva e passionale troppo forte.
Assolutamente.
Allora, veniamo adesso, insomma, chiudiamo un po' questa parentesi anche ampia, poi abbiamo tantissimi messaggi e poi te li leggeremo, comunque li sintetizzeremo, perché sono tantissimi su questo tema. Molti anche ripetitivi, ma veniamo adesso agli altri temi, no? Intanto dopodomani c'è una partita importante con il Montevarchi, che segue la brillante prestazione di Pesaro, quindi è un po' una prova del 9 questa gara di domenica.
Io credo che sia dimostrare di continuare a crescere, come è successo in queste partite. Qualcuno dice che c'è stato un alto e bassi, credo che sia normale nei momenti di crescita, quindi abbiamo preso un po' di lezioni, adesso io credo che sia il momento di cominciare ad essere solidi, come lo siamo stati insomma nella partita con Fiorenzuola e nella partita domenica scorsa con il Pesaro ancora di più. E quindi strada facendo, ne parlavamo anche ieri, bisogna mettere sempre un mattoncino su ogni partita per costruire bene, insomma, la struttura, e quindi credo che siano tutte tappe dove va presa singolarmente ogni situazione che ci capita e cercare di migliorarla. Domenica è una partita sicuramente insidiosa, perché se uno la guarda sulla carta dice beh, va bene, ne faranno un sol boccone. Il calcio ci ha insegnato che non è così, chi è che nel calcio da tanto tempo lo sa, i tifosi lo sanno, e quindi insomma dobbiamo essere ancora più attenti in questo tipo di partite, perché poi magari diventeranno facili, ma ci devi, come si dice, sputare sangue sopra.
Sì, e i processi di crescita. I processi di crescita sono tali perché appunto non sono, se uno sta crescendo vuol dire che non ha ancora raggiunto una personalità di squadra consolidata, in particolare per i 17 nuovi acquisti che ci sono stati quest'estate.
Esatto, questa è la motivazione principale, mi ha fatto molti cambiamenti, 17 acquisizioni, i giocatori sono insieme da agosto, io credo che tutto fa parte del processo di crescita, siamo contenti sotto tanti punti di vista, ma bisogna continuare su questo percorso, Ferdinando.
Ecco, tra l'altro, se non ci fosse stato tra virgolette l'infortunio di Perucchini con il Gubbio, perché tale è stato, insomma, un episodio casuale, così, insomma, non è stato un gol nato da uno sviluppo, l'Ancona sarebbe nell'invidiabile condizione di essere ancora imbattuta. Il rammarico, diciamo, di questo primo ciclo si appunta più sulla sconfitta col Gubbio oppure sui punti persi a Pontedera?
Ma io credo, Ferdinando, che ogni cosa che ti capita c'è un motivo, no? Per cui tu devi cercare di superare un certo tipo di step che ti si pone davanti. E le elezioni sono fatte così. Quindi quando tu riesci a superare quello step, significa vai a benedire quella lezione perché mi ha insegnato. E quindi riparti da un livello superiore. È questo che noi dobbiamo fare, no? Il famoso innamorarsi del percorso è proprio questo. Fino a quando poi ti troverai e dici: cavoli, però siamo proprio una bella squadra, stiamo andando bene in automatico su alcune cose. Ecco, questo è il percorso. Non sarà facile, sicuramente non sarà facile, però vedo unità di intenti in tutte le componenti di cui parlavamo prima, e questo è molto importante. Il nostro compito è continuare a generare entusiasmo e a dare emozione alle persone, perché poi è questo un po' il fine ultimo, insomma, del calcio in generale.
Certo, e torno adesso al discorso che un po' anima i dibattiti quando si parla della svolta che c'è stata con l'avvento di Diong, no? L'obiettivo Serie B, i tifosi vorrebbero, dopo tanti anni, lo ricordiamo, ormai sono veramente tanti gli anni che l'Ancona manca dalla Serie B, e la risposta è: vogliamo arrivarci in un certo modo, mi pare.
Certo, bisogna arrivarci con delle basi solide, bisogna arrivarci quando quel risultato viene da un percorso che tu hai fatto, può essere breve, lungo, questo, insomma, lo vedremo in base a quanto saremo bravi tutti, quando saranno bravi tutte le componenti. Però io credo che se costruisci su basi solide, poi Ferdinando saranno definitive, e questa è la cosa importante, perché costruire su basi solide a mio avviso porta veramente a crescere di livello tutto l'ambiente e tutto anche la struttura calcistica.
Ci siamo sempre riempiti la bocca degli esempi virtuosi di alcune società che sono ai vertici, chi in Serie A, chi in Serie B, da tanti anni, anche in realtà più piccole, molto più piccole di Ancona, ma che ci riescono. E sostanzialmente, se vai a vedere le colonne di questa costruzione che le consente di stare ad altri livelli, sono due sostanzialmente: le strutture e il settore giovanile, cioè la produzione di calciatori e quindi di valore, e le strutture importantissime per realizzare queste attività che poi generano i calciatori.
Sicuramente è giusto quello che dici, io aggiungerei anche la visione che tu hai, l'intenzione che tu hai nel fare queste cose, perché se la visione è solo il business, qualche cosa stona. Se la visione è quella di creare un ambiente favorevole, far crescere tutto il territorio e quindi anche la mia, tra virgolette, azienda, il mio club, questo diventa veramente dirompente, perché significa andare a costruire basi solide proprio a livello territoriale. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E quindi, ecco, aggiungerei proprio anche la visione con cui uno affronta le cose.
Certo, indubbiamente, e al centro di questo discorso, per quanto riguarda Ancona, c'è il centro sportivo, che io credo sia veramente un elemento fondante, no, del vostro progetto.
Assolutamente sì, è stata la prima cosa, insomma, su cui andare a costruire, perché io credo che non esista imprenditore o magnate al mondo che sia disposto ogni anno a rimpinguire le casse della società senza avere... non è neanche giusto, Ferdinando, cioè devi creare un qualcosa che possa essere sostenibile, possa essere virtuoso, possa dar soddisfazione alle persone anche che ci lavorano dentro, e questo lo fai quando crei dei risultati sia dal punto di vista sportivo, ma anche di crescita proprio di tutto l'ambiente. E questo lo crei creando, naturalmente, quello che dicevi tu, insomma, il centro sportivo è proprio la pietra miliare, no? Di tutto questo discorso che ho fatto.
E sono tante anche le affiliazioni, credo che questo torni al discorso della visione e dell'essere attrattivi. C'è il Porto Sant'Elpidio anche, non a caso, no?
Che, sì. Assolutamente sì, infatti ho ringraziato Bartoloni, Scodanibbio e Virgili per aver fatto questa affiliazione. E ho chiesto di poter partecipare perché naturalmente nelle altre affiliazioni nessuno degli amministratori è mai andato, perché insomma è un lavoro che parte un po' da lontano, e quindi cerchiamo di dare uguaglianza di trattamento a tutte le società. Ho chiesto io di andare perché sono di Porto Sant'Elpidio, sono nato, sono cresciuto come calciatore, come uomo, e quindi insomma ho ritenuto opportuno comunque sia essere presente.
Anche certo.
Dopo aver fatto il settore giovanile e aver esordito in prima squadra allora interregionale, sono dovuto espatriare, andare in un'altra regione per affermarmi, e questo credo che sia importante, proprio avere invece vicino una società attenta alla crescita dei giovani, credo che sia,
e che i giovani bravi li attragga, questo poi, no? È un po' il discorso.
Esatto.
Ecco, sei dovuto andare in un'altra regione, cioè la Toscana, un anno alle Bibbienese in Serie D, e poi il salto nel professionismo con quale squadra? Il Montevarchi, 28 presenze, e tu aggiungi sempre una cosa quando io lo dico, no? Oltre alle 28 presenze, un gol.
Beh, il primo gol da professionista non si scorda mai, no? E quindi
contro
l'Olbia.
Beh, quindi insomma una bella soddisfazione. Rivedrai quelle maglie, insomma. E poi un allenatore, dell'allenatore del Montevarchi, con cui hai rapporti di amicizia.
Sì, ho giocato insieme alla Bibbienese quando sono espatriato, no? Quando sono andato in Toscana, ho giocato con abbiamo giocato insieme con Roberto Malotti.
E lui era che ruolo?
Lui era un centrocampista, un numero 8, per noi anziani che ancora ci ricordiamo la numerazione, che cosa
classica,
si chiama, no? A mezzala, sì.
A volte io lo confesso, sogno il ritorno alla numerazione classica. So che non avverrà, non avverrà mai,
al passato,
però era bello.
Aveva il suo fascino, oggi ha il fascino. Anche il numero diverso col nome dietro, insomma, bisogna andare insieme al cambiamento,
assolutamente,
no? Non bisogna mai resistere il cambiamento, mai,
assolutamente. Ecco, che valenza dai a questa partita? Cioè, al di là dei tre punti in palio, che sono importantissimi, perché bisogna dare seguito alla vittoria di Pesaro, perché con tre punti faremo un bel salto classifica, ma a proposito, cioè, il mio giornale, Corriere dello Sport, uno dei due giornali per i quali scrivo, oltre al Corriere Adriatico, mi ha chiesto oggi un pezzo proprio su questo, no? Che, vedendo questa partita come un possibile trampolino, cioè un segnale di crescita importante. Qual è appunto la valenza di questa partita con Montevarchi?
La valenza è la conferma di rimanere concentrati, di mettere il focus necessario per essere determinati come lo siamo stati a Pesaro. Questo è un banco di prova, sì, e quindi così dobbiamo considerarlo. Se riusciamo a mantenere alta la concentrazione, e durante la settimana lo abbiamo fatto, e riusciamo a essere determinati come lo siamo stati con Pesaro, qualcuno parla di grinta, qualcuno parla di cattiveria agonistica, io la chiamo determinazione, perché quando tu vuoi una cosa e hai chiaro che cosa devi fare in campo e lo fai per 90 minuti come è successo a Pesaro, poche squadre avranno la meglio su di noi.
Ecco, Tiong. Tiong, quanto è coinvolto dal punto di vista passionale in questa, nell'Ancona?
Beh, molto, perché è stato il suo sogno inizialmente essere presidente, poi tutte le volte che è venuto, addirittura nella presentazione di quest'anno è insomma rimasto veramente contento e sfamigliato per insomma per quanto stiamo facendo e per come insomma i tifosi sono legati a questi colori. Quindi è sempre molto attento, ci vediamo formalmente come se fosse un consiglio di amministrazione ogni settimana, ma ci sentiamo insomma anche quotidianamente per capire insomma come sta la squadra. A lui piace molto la parte tecnica e naturalmente anche insomma come per quanto riguarda la conduzione del club.
Una delle ultime domande riguarda i tifosi. Siete soddisfatti del numero degli abbonati e del numero di medio di spettatori in queste prime partite al Del Conero?
Certo, ma io dico sempre che dipende da noi coinvolgerli sempre di più e entusiasmarli sempre per mantenere alto questo entusiasmo. Naturalmente sono importanti i risultati, ma è anche importante quanto la squadra suda la maglia, quanto la squadra giochi nella maniera insomma più divertente possibile. Questo è fondamentale. Noi produciamo spettacolo, ma siamo anche in campo per trasferire e prendere emozioni. Questo credo che sia l'essenza del calcio, non mi stancherò mai di dire deve essere così, perché un tifoso che viene a vedere la partita qualche volta anche sotto la pioggia deve divertirsi, deve tornare a casa divertito ed emozionato. Non sempre, ripeto, dipende dal risultato. Spesso il risultato naturalmente è importante per il percorso di cui abbiamo parlato prima, però il nostro compito è questo, cioè più saranno più persone più noi riusciamo ad entusiasmarli, ad emozionarli.
Benissimo. Stefano, abbiamo visto parecchie osservazioni dei nostri tifosi, domande anche per Roberto, però molte sono sulla questione degli orari e su cui lui ha già risposto. Anche altre molte domande che sono arrivate Ripa ha già risposto. Vediamo se troviamo qualche elemento diciamo interessante o diverso. Mimmo che dice: complimenti alla società per quello che state facendo con le giovanili. Una domanda a Ripa: quanto può essere difficile per una realtà come la nostra poter trattenere dei giovani, che sicuramente ci saranno, cioè che usciranno, intende, dal vivaio, qualora rientrino nelle mire di società di B o di A?
Dipende da quanto saremo bravi noi nel nostro percorso di crescita. Naturalmente conta la categoria, ma conta anche quello che tu riesci a trasferire, ad insegnare a questi giovani. Molte volte una scelta di una squadra piuttosto che un'altra non è la categoria, ma è come tu ti poni, è quello che tu dai a questi ragazzi. Io credo che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, è ancora lunga, però è importante avere l'intenzione di fare le cose nella maniera corretta proprio per questo motivo.
Falco scrive: Ripa, ci sono tante società della regione che si sono affiliate a noi ed è un bene per la crescita del settore giovanile, però mi chiedo, ci sono società di A o B che si sono avvicinate a voi per un rapporto di futura collaborazione? Grazie e complimenti.
Beh, i rapporti di collaborazione veri e propri non ci sono, ma ci sono vicinanze dal punto di vista di conoscenze, perché comunque sia anche le squadre di Serie A hanno dei giocatori giovani magari da tra virgolette valorizzare, che magari potrebbero interessare anche il nostro percorso. Noi abbiamo in squadra giocatori come Mezzoni e Progni, faccio due esempi per tutti, che sono insomma hanno fatto le giovanili, sono ancora di proprietà del Napoli e dell'Atalanta, quindi collaborazioni ce ne abbiamo Martioli che è il nostro giocatore, che è stato fino a un mese fa con Sassuolo, quindi è normale che ci siano tra virgolette, collaborazioni, ripeto tra virgolette, perché comunque sia il calcio è fatto da squadre di Serie A, B, C e poi per tutto lo sport, insomma, dilettantistico.
E anche da rapporti, perché torniamo al discorso dell'attrattività, se sei attrattivo anche le società di prima fascia sono più propense a concederti giocatori in prestito.
Sicuramente sì.
Max Serenelli, poi andiamo a chiudere perché abbiamo impegnato Roberto Ripa per parecchio tempo. Cosa possono fare, dice Max Serenelli, le società per contrastare il trend, così lo definisce, governativo e federale, per tentare di tornare al calcio anni 80? A cosa riuscirebbero a rinunciare? Penso che questa domanda sia un po' legata a quella degli orari.
Sì, non io, è legata anche a quello che dicevo prima, cioè non si può contrastare il cambiamento deve cercare di tu porti di fronte al cambiamento nella maniera corretta per quello che tu sei, e quindi cercare di mediare su alcune tipiche situazioni, considerando che il mondo va avanti, che comunque sia, non possiamo dire una volta era meglio e oggi è peggio, non funziona così, funziona che tante volte faccio sempre l'esempio, mi sembra che l'avessero fatto a te in un'altra occasione, Ferdinando, no? E mio padre, che gli ho detto, scusa, tu potevi pensare fino a 3 o 4 anni fa, perché lui il telefonino l'ha preso 3 o 4 anni fa, non più tardi, che avresti tolto la linea telefonica fissa e avresti preso il cellulare e saresti andato lì a cercare notizie dentro, non l'avresti mai fatto, e tu mi avresti detto, diciamo, guarda, no, non succederà mai, e così è successo invece, perché poi dopo il mondo va avanti, e quindi dobbiamo cercare di non contrastare il cambiamento, ma cercare di mediare su alcune cose importanti, e quindi quelle che abbiamo detto prima, no? Riguardo i tifosi, riguardo insomma tutto il discorso legato all'importanza di coinvolgerli, e quindi anche negli orari, anche in queste situazioni.
Benissimo, ringraziamo Roberto Ripa. L'ultimissima cosa, oggi c'era un giocatore in prova che è Boateng, lo ricordiamo, alla Fermana, lo terrete qualche giorno per valutarlo?
Sì, rimarrà qui qualche giorno, e perché il ragazzo era fermo, e quindi era un ragazzo che conoscevamo, e quindi vogliamo valutare.
Lui era a Terni l'anno scorso, se non sbaglio.
Lui ha fatto Fermana, Ternana e poi Fermana ancora, quindi insomma un giocatore proprio che conosciamo proprio per questo motivo.
Benissimo, grazie ancora a Roberto Ripa della disponibilità, e una buona serata e in bocca al lupo per domenica.
Crepi il lupo. Grazie.
Grazie,
ciao a tutti.
Ciao.
Lasciamo la di Roberto Ripa, lo ringraziamo per la disponibilità. Siamo andati non lunghi, di più di lunghi, quindi adesso dovremo correre come pazzi, ma ci sono anche tante cose. Saluto a una persona che tu conosci bene, saluto Mieta, che è tornata a seguirci, quindi un abbraccio lo do grande grosso a Mieta.
E consentimi un pensiero a mia nipote, cioè la figlia di Mietta, che non sta bene in questo periodo.
Quindi. Allora, doppio abbraccio da tutti e due. State con noi!
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopiero. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete sempre all'interno della striscia quotidiana Punto Biancorosso con Ferdinando Vicini e i suoi ospiti.
Buonasera ad Andrea Verdolini, collega di TVRS, nonché telecronista di Eleven Sports. Buonasera Andrea, grazie di essere con noi.
Buonasera a te Ferdinando e buonasera ai radioascoltatori.
Allora Andrea, tu con Eleven Sport hai visto l'Ancona diverse volte, hai visto le altre squadre marchigiane, hai raccontato domenica Vispesaro-Ancona. Che idea ti sei fatto dell'Ancona di questa stagione?
Non mi sono fatto un'idea, cioè nel senso che la vedo contro il Gubbio e mi faccio un'idea, la vedo contro la Vispesaro ed esco con un'idea completamente diversa. Però credo che la vera Ancona sia quella che ha disintegrato la Vispesaro al Benelli, lì c'è stato un approccio giusto a livello di carattere e di attributi, e quando l'Ancona gioca la sua partita ed impone il suo gioco ce n'è davvero per pochi in questo campionato. Contro il Gubbio c'è stato secondo me il peccato originale di essersi adeguati ad una condotta del Gubbio anche per forza di cose ostruzionistica e rinunciataria, e oggettivamente la squadra di Colavito ha giocato male. A Pesaro è stata una prestazione assolutamente da applausi, davvero da grande squadra contro una Vis che io pronostico assolutamente nella parte sinistra della classifica, perché è una squadra che rispetto all'anno scorso ha fatto anche degli innesti di un certo tipo che l'ha rafforzata. Non dimenticarti che la Vis aveva subito il primo gol a Pontedera alla fine della quarta giornata, quindi dopo 370 minuti di campionato, fargliene tre, e gliene poteva fare anche cinque l'Ancona, è segno veramente di una squadra in grandissima salute. Quindi in questo momento, come credo in molti, non è che abbiamo un'idea precisa, perché il campionato dell'Ancona fino a questo momento è stato, diciamo, ricco di alti e bassi,
altalenante.
Molti più alti che bassi, ma esatto, è stato anche altalenante.
Che forse è anche fisiologico per una squadra che ha cambiato 17 calciatori della rosa.
Assolutamente sì, però si intravedono secondo me grandi potenzialità in un campionato senza padroni. Cioè,
ecco, questa è molto interessante la tua considerazione. Secondo te sappiamo ancora quali sono i contorni veri di questa Ancona in chiave scala di valori del campionato?
Secondo me non lo sappiamo, cioè l'anno scorso avevamo dei valori ben delineati, no? Perché comunque Modena e Reggiana già dopo un mese e mezzo si vedeva che avevano qualcosa in più, e si vedeva che anche le altre pronosticate, no? Che erano Virtus Entella e Pescara, comunque soffrivano e non riuscivano a stargli dietro. Quest'anno secondo me il Modena non c'è, la Reggiana è una buonissima squadra ma forse ha qualcosina in meno rispetto all'anno scorso, e quindi è un campionato assolutamente senza padroni. Se l'Ancona vera è quella che si è vista a Pesaro, secondo me può fare un campionato non per i playoff ma per primeggiare.
Ecco, hai risposto alla domanda che avrebbe seguito quella che ti avevo appena fatta, ti ringrazio. Andrea, andiamo velocemente, anche perché so che tu ti sei gentilmente fermato per risponderci, e ti ringrazio ancora. Ti chiedevo questo: secondo te questa squadra ha cambiato, cioè Colavito ha cambiato anche l'abito tattico? Perché c'è chi dice no, facciamo il gioco dello scorso anno con interpreti diversi, e chi dice no, facciamo un gioco diverso perché abbiamo giocatori diversi. Cioè si è adattato alla qualità diversa dei giocatori che l'Ancona ha in organico?
Come credo, intanto puoi prendermi il tempo che vuoi, non c'è nessun problema, come credo che debba fare ogni buon allenatore, cioè non rivoluzionare ma adeguare le sue idee agli interpreti che ha a disposizione. Oggettivamente l'Ancona ha degli interpreti un po' diversi rispetto all'anno scorso, no? Ma anche al di là delle caratteristiche singole dei giocatori, sono interpreti sicuramente diversi, e quindi Colavito ha dovuto cercare di interpretare il suo gioco e le sue idee alla luce di quello che ha a disposizione, che comunque secondo me è un materiale umano veramente ottimo, perché se prendiamo un giocatore per esempio tipo Paolucci è un giocatore che a Pesaro ha fatto una partita da 8 e mezzo 9, i due esterni difensivi, Mezzone e Martina, non li scopriamo noi. L'anno scorso la Pistoiese valeva molto di più della classifica finale che ha avuto, no? Ed è retrocessa per una serie di combinazioni assolutamente clamorose. Gli stessi attaccanti comunque hanno un buon pedigree, e quindi l'Ancona, ti ripeto, è una squadra che secondo me può fare un buon campionato, un ottimo campionato, addirittura forse per primeggiare, se non si trovano interpreti, parlo di squadre in grado di recitare un ruolo importante, e oggettivamente non ne vedo.
È un campionato più aperto, decisamente, più equilibrato. Anche i risultati delle cosiddette grandi delle prime giornate ce lo dicono.
Secondo me sì, no? Adesso, al di là della Carrarese che perde ad Alessandria, che è stato il risultato più...
Beh, ma anche, anche il Cesena fermo, perché tu la Fermana, esatto, la conosci, cioè, come la conosco io. Insomma, è una
Cesena,
squadra...
Il Cesena ha preso a 5 punti in 5 partite, cioè un bilancio assolutamente deludente, e adesso domenica affronterà la Recanatese, e chiaramente, come forse saprai, è la partita decisiva per la sorte del suo allenatore, perché chiaramente se non vince, se non convince... credo che la panchina di Toscano salti al 100%, ma anche altre squadre, la Virtus Entella è stata molto molto altalenante, la Reggiana ad Alessandria ha vinto, ma ha vinto anche con un po' di fatica. Attenzione al Gubbio, che secondo me, oltre ad avere un ottimo allenatore, un grande allenatore, è anche una squadra che è coperta bene in tutti i ruoli, non ha tantissime pressioni, e può essere, non dico la sorpresa, ma può essere una sicura protagonista di questa stagione.
Benissimo, ringraziamo Andrea Verdolini, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere, buon lavoro Andrea.
Grazie anche a te Ferdinando, a presto.
Bene, lasciamo anche Andrea Verdolini, e intanto lo ringraziamo per la cortesia che ci ha fatto, l'abbiamo strappato alla guida, comunque dai, e siete sempre sulle frequenze di Radio 2, ancora mamma mia quante cose dobbiamo farvi vedere, sentire, ascoltare. Io andrei allora un attimo con il tifoso a questo punto,
sì,
e
sì,
il giocatore,
sì,
insomma,
sì,
sì, e sì, poi dopo andiamo in pubblicità al volo e poi andiamo a cercare di raggiungere il presidente Livi.
Senz'altro. Possiamo quindi adesso archiviare, diciamo, questa prima parte. Abbiamo Lorenzo Panzini, che è il playmaker del Campetto, la squadra di basket, appunto, che si accinge a iniziare il suo campionato. Con Lorenzo Panzini parleremo sicuramente di questo esordio che il Campetto si accinge a fare domenica, e intanto ce l'abbiamo. Grazie a Lorenzo Panzini di essere con noi. Buonasera Lorenzo.
Buonasera.
E quindi nella doppia veste di playmaker del Campetto, ma anche di tifoso biancorosso. Lorenzo, allora domenica, dopodomani, inizia questa nuova avventura. Esordio in casa contro il Tiger, la squadra romagnola.
Contro il Cesena. Che ora è la partita Cervia, però ancora la nominazione è Cesena. Sì, è un inizio particolare, perché comunque, come si sa, le prime di campionato sono sempre partite particolari, e quindi dobbiamo essere bravi a vincerle, anche se magari il gioco non sarà al massimo, però è importante sempre muovere la classifica.
Ecco Lorenzo, in questo avete molti punti in comune con l'Ancona Calcio, no? Avete cambiato tanto, anche la società, la tua società ha deciso di cambiare parecchio sul roster dell'anno scorso.
Sì, questa è un'affinità con l'Ancona, perché sia noi sia l'Ancona, la squadra è cambiata.
L'Ancona ha preso 17 giocatori nuovi, voi chiaramente non 17, perché il roster di una squadra di basket è formato da 12 giocatori, però ne avete cambiati parecchi.
Sì, sono rimasti solo in tre, sono rimasti io e Giombini, siamo entrambi di Ancona, e Ciosca, il ragazzo under polacco. Quindi abbiamo cambiato sì tutta quanta la formazione senior, è cambiata in toto.
E che impressione hai avuto in questa pre-season di questo nuovo roster?
Ah, sicuramente ho avuto un'impressione positiva. Comunque abbiamo fatto una Supercoppa dove abbiamo vinto Fabriano, che è una squadra sicuramente costruita per stare in alta classifica, e siamo andati a Roseto, che è la squadra, diciamo, costruita per ammazzare il campionato di Serie D di basket, quindi ce la siamo giocata perdendo di 10 alla fine, quindi diciamo che l'impressione è stata positiva. Ora però sappiamo che il precampionato è una storia a sé, ora da domenica inizia il campionato, quindi arriviamo fiduciosi, però so poi sarà il campo a stabilire a che punto siamo e se dobbiamo guardare con fiducia il futuro oppure chiuderci in palestra e lavorare ancora di più per raggiungere la giusta quadratura.
Bene. Sicuramente su quello Piero Coin non fa sconti a nessuno, lo sappiamo questo. E veniamo invece alla parte del tifoso. Che impressione ti ha fatto questa volta invece da spettatore, da tifoso, questa Ancona?
Allora, sicuramente a Pesaro mi ha fatto una bellissima impressione. Si è rivista la squadra, la squadra, diciamo, di Colavizzo, la squadra dello scorso anno, una squadra che riparte, una squadra che gioca offensivamente, e poi diciamo c'è stato un buon apporto da tutti i giocatori, cosa che magari qualche partita prima magari lampante può essere con il Gubbio, però anche lì una squadra, come abbiamo detto prima, con 17 nuovi elementi sicuramente fa fatica a queste prime partite a ingranare, quindi c'è la sconfitta col Gubbio, è una partita dove può solo far crescere la squadra e quindi per le prossime non commettere gli stessi errori, però sono stati bravi subito a andare a Pesaro e vincere, quindi a riprendersi subito i punti persi.
Ti incuriosisce, ti appassiona questa nuova squadra?
Sì, molto. Diciamo che a mio avviso rispetto allo scorso anno ha fatto un passo in più a livello di squadra. Poi ovviamente come qualsiasi squadra sarà il campo a stabilire dove potrà arrivare questa Ancona, però sicuramente ho fiducia e mi ha fatto una bella impressione. Peccato, come avevo detto lo scorso anno in trasmissione, che non c'è più Iannoni, che era un giocatore che mi era piaciuto veramente tanto.
L'avevi detto, hai detto terrei Iannoni, no? Avevi detto.
Sì, però diciamo che è stato sostituito da signori centrocampisti, perché Paolucci e Gatto finora hanno dimostrato di essere dei gran centrocampisti, ma anche Simonetti e Prezioso quando entrano hanno fatto bene.
Benissimo. E come vedete Lorenzo, oltre a essere un playmaker insomma di livello, quanti campionati hai vinto Lorenzo?
5 campionati di Serie B.
5 campionati di Serie B e non è poco, insomma, non credo che siano tanti i giocatori che possono fregiarsi di questi titoli, di questi numeri, però conosce profondamente le cose dell'Ancona, a testimonianza della sua fede e del fatto che appena può va allo stadio, sei spesso allo stadio, no? Quando puoi.
Sempre, quando posso, già nel calendario è segnato, purtroppo queste partite non potrò esserci, ma già nel calendario è segnato a fine ottobre Ancona Lucchese, dove potrò tornare in curva finalmente e sostenere la squadra e i colori.
Bene Lorenzo, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo a te, a Piero Coin e a tutti i tuoi compagni per la stagione che va ad iniziare domenica, e, insomma, spero che anche voi regaliate tante soddisfazioni agli sportivi e ai tifosi, alcuni poi sono gli stessi, alcuni invece seguono proprio il basket, però insomma sempre sportivi anconetani e che aspettano le tue triple e aspettano i tuoi assist. Grazie Lorenzo, grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo per domenica.
Grazie al lupo.
Bene, lasciamo anche Lorenzo Panzini per quello che concerne il basket, Campetto Basket, ma anche tifoso dei colori biancorossi, questo ci piace.
Profondo
anche
conoscitore, visto come valuta i giocatori.
Esatto, non gli abbiamo chiesto se per lui andava bene o no l'orario modificato, penso che se non c'è il problema di incrociare con col basket si possa fare. E Angela dice questo messaggio, poi andiamo in pubblicità, amici della nostra fantastica Radio Tua, che vi devo dire, noi ci abbiamo preso preso gusto e anche a Reggio Emilia contiamo di portare quanti più tifosi possibili. Iniziate a pensarci e agite subito, prenotatevi chiamando Angela al 333 93 93 922.
Grazie ad Angela, pensateci, 9 ottobre la trasferta a Reggio Emilia.
Quindi già iniziamo a mettere le mani avanti per il pullman, noi biancorosse vi aspettano, noi andiamo intanto in pubblicità.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Estra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Estra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto biancorosso dopo l'ultimo break pubblicitario.
E buonasera al presidente del Montevarchi Angelo Olivi, grazie di essere con noi presidente, grazie della sua disponibilità.
Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Allora presidente, come arriva il Montevarchi a questa partita con l'Ancona?
Montevarchi arriva dopo un pareggio acciuffato al termine di una partita combattuta nel quale non abbiamo demeritato, ma speriamo insomma che abbiamo preso coraggio e cerchiamo di essere pronti per questo grande impegno che ci aspetta domenica.
Ecco, quest'anno avete fatto una politica in campagna acquisti puntando molto sui giovani.
Sempre questo, perché è la nostra politica, è il nostro modo di pensare il calcio, è il nostro modo di agire. Cerchiamo di essere coerenti, quindi con i giovani ci vuole pazienza, noi ne abbiamo tanta, speriamo di cominciare a vedere i frutti del nostro lavoro iniziando a raccogliere qualche punto, perché adesso la classifica, siamo all'inizio, ma decisamente è un po' deficitaria.
Si aspettava una partenza migliore?
Sì, mi aspettavo una partenza migliore. Dopotutto abbiamo incontrato su 5 squadre, 3 squadre di vertice, squadre molto forti, la Reggiana, il Gubbio, quindi il Siena stesso, insomma sono squadre che probabilmente fanno un altro tipo di campionato rispetto al nostro. Noi abbiamo un obiettivo chiaro, dichiarato, che è la salvezza, e sappiamo che per ottenerla ci vuole tanto sacrificio e tanta applicazione.
Ecco, l'Ancona dove la mette così in una griglia del campionato ipotetica?
Io la metto sicuramente nelle prime 4-5 squadre del campionato in grado di tentare il colpo grosso. Prima di tutto Ancona è una piazza bellissima, venire a giocare da voi ci riempie d'orgoglio perché c'è tanto pubblico, c'è tanto calore, è molto bello. E siamo sempre stati a coppi tecnici, con molta gentilezza, davvero sportivi quali siete. E Ancona ha dei ottimi giocatori, non li scopro certo io, insomma, Gatto e compagnia sono giocatori di prima fascia, Mezzoni lo conosciamo bene, insomma, lo conosciamo tutti. L'Ancona è una grossa squadra, giocare con l'Ancona ci fa molto piacere, oltre che sappiamo di andare in conto delle difficoltà.
Ecco, come organico avete qualche assenza?
Momentaneamente abbiamo un'assenza del giovane Boiga che ha subito un infortunio pesante nella partita con l'Olbia, uno scontro fortuito con un giocatore della squadra sarda, ma che gli ha causato un danno insomma abbastanza grave. E poi abbiamo ancora fuori Barranca, poi per il resto abbiamo tutti abili arruolati.
Barranca è un pezzo importante, no?
Barranca è un pezzo importante, è vero.
Ecco, l'anno scorso avevate, tra l'altro io devo darle atto, Presidente, che anche noi siamo stati accolti benissimo a Montevarchi, veramente è bello sentirsi accolti come avete fatto
certo,
voi.
Certo, ci mancherebbe.
Dicevo, l'anno scorso avevate Gambale, che era un po' la punta di diamante della squadra, quest'anno l'avete ceduto quasi alla fine e quindi anche qui insomma avete proseguito nel valorizzare giovani e puntare.
Chiaro. Non è giusto che Diego faccia provi la sua carta, abbia la sua chance in una piazza importante come Avellino, e quindi è un ragazzo giovane, lo merita, è il momento giusto per lui per provare a certi livelli. E noi, la nostra politica è questa, noi cerchiamo di giocare con i giovani, cercandoli di qualità e cercando di arrivare a una salvezza che chiaramente passa attraverso il sacrificio e le sofferenze, insomma, è chiaro, è normale.
E il fattore Brilliperi, no? Che è sempre stato un fattore...
Il fattore Brilliperi è il nostro stadio, la nostra casa, e speriamo che ci possa dare una mano anche quest'anno.
Benissimo, Presidente, io la ringrazio perché so che lei era impegnato nel Consiglio Direttivo e si è liberato per noi, quindi ringraziamenti doppi e grazie della disponibilità, e sarà un piacere salutarla ovviamente.
Oh, ecco, sì, mi farà molto piacere, io vi auguro una buona serata e quindi ci vediamo domenica allo stadio.
Senz'altro, grazie Presidente.
A tutti, grazie a voi. Grazie,
buona
a
serata.
Voi.
Bene, lasciamo anche il presidente Angelo Livi che ci ha dato questa disponibilità, l'abbiamo raggiunto in coda anche per fare un salto a conoscere il nostro prossimo avversario importante anche sotto questo punto di vista, andare a conoscere, visto che siamo in chiusura, anche chi sarà a dirigere il match.
Stefano, questo è la ciliegina sulla torta della nostra puntata, andiamo a vedere, è Ancona Metelica Montevarchi, l'arbitro è Domenico Mirabella di Napoli, gli assistenti saranno Aiud El Filali di Alessandria e Paolo Tommasi di Schio. E poi il quarto ufficiale Giorgio Dagnillo di Vasto. Stefano, ti lascio l'incombenza delle altre marchigiane.
Ok, allora andiamo subito a vedere Cesena Recanatese, diretta dal signor Giorgio Di Cicco di Lanciano, coadiuvato da Andrea Zezza, da Ostia Lido, Marco Matteo Barberis, Collegno, Giuseppe Morello da Tivoli. Altro match, quello tra Fermana e Olbia, che sarà diretto dal signor Gioele Jacobellis da Pisa, Alberto Rinaldi, sempre da Pisa, Daniele Sbardella di Belluno, quarto uomo, Cristiano Ursini da Pescara. E per quello che riguarda infine l'ultima marchigiana, la Torres impegnata in casa della Torres troviamo la Vispesero, diretto da Emanuele Ceriello da Chiari, Vittorio Consanni da Treviglio, Edoardo Maria Brunetti da Milano, Nicolò Turrini da Firenze. Due le quote rosa che troviamo in questa giornata. Virtus Centelle Imolese, diretta dalla signora Maria Marotta,
che conosciamo
da
bene,
Sapri. E poi avevo trovato, scorrendo prima, un assistente, vediamo se al volo lo trovo di nuovo, oppure no, credo pure no. E c'era, eccola qua, Deborah Bianchi da Prato per Fiorenzuola Reggiana.
Quarto ufficiale. Benissimo.
E andiamo alle note dolenti.
Andiamo a vedere
il signor Domenico Mirabella. Insomma, quest'anno, in questa stagione, non è che ha diretto tantissimo, perché ha fatto Under 19 Lazio Monopoli, Under 19 Roma e Torino, e poi l'unico match per quello che riguarda la Serie C, Lucchese Imolese. Ma su tre incontri che ha disputato, non so perché le presenze risultano 5, comunque tre incontri che ha disputato, ha rifilato 13 ammonizioni e un'espulsione.
Questo, cartellini a gogo.
Questo quest'anno.
Sì.
Ma lo scorsa stagione ha diretto 25 gare, 80 ammonizioni e 12 espulsioni.
Insomma, è un arbitro dal cartellino facile. Benissimo,
sì.
vedremo domenica. Stefano, direi che è tutto. Abbiamo avuto con noi Roberto Ripa, amministratore delegato dell'US Ancona, Andrea Verdolini, telecronista di Eleven, giornalista di TVRS, Lorenzo Panzini, playmaker del campetto Ancona, e Angelo Olivi, presidente del Montevarchi. Mi scuso personalmente con tutti coloro che hanno scritto e non abbiamo potuto leggere i messaggi, ma li abbiamo un po' sintetizzati. Molti erano sulla questione dell'orario che abbiamo trattato nella prima parte del programma, ma veramente questa sera ci avete veramente alluvionato con i messaggi. Questo è molto bello. Grazie a tutti.
Guarda, l'ultimo messaggio: in Gran Bretagna le stracittadine spesso si giocano tra le 12 e le 13, tipo l'Old Firm, il derby di Glasgow, il derby di Liverpool Manchester. Lì preferisco i tifosi ubriachi di sonno invece che di birra.
Bene, vediamo con un sorriso. Grazie a tutti, grazie a chi è stato con noi e chi ha scritto, a chi ci ha seguiti. Grazie Stefano
e vi aspettiamo domenica alle 14:15
per la partita alle 14:30.
La partita noi iniziamo alle 14:15.
Certo. Grazie a tutti.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto biancorosso.